allora, solamente per confermare che il ciclo che diamo settimana prossima, l'8 marzo, facciamo qui anche la festa della donna. Volevo solo anche ricordare, nel caso chi volesse, che voi sapete che la Fondazione, l'Istituto di Capostrini e delle Suore, sta facendo molto per la città, anche dal punto di vista economico. È un ente, la Fondazione, no profit. Per chi volesse, si potrebbe contribuire con 5 per 1000. Le indicazioni sono, e all'uscita, come al solito, per riguardo le indicazioni, se no anche le modalità di pagamento eventualmente, per chi volesse contribuire, sono sul sito. Lo dico proprio, soprattutto per lo sforzo che stanno facendo le suore per la città. Allora, oggi siamo alla terza lezione e ribadisco, si chiude poi settimana prossima, perché eravamo rimasti con questa incertezza la volta prossima. Allora, non facciamo l'applauso perché canteremo, per cui ci introduciamo in mezzo, grazie.
Per la fertilità è veramente un momento universale, come ho l'abitudine di dire, un momento creazionale, cioè è nel senso della creazione, ed è un'abitudine degli ebrei sefarditi, un po' prima della cerimonia del matrimonio, dalle donne, questo avviene dalle donne, c'è questa danza del ventre che tra l'altro si fa a ventre nudo da parte delle donne, che non ha nulla di scioccante, e io ripeto, ho assistito un paio di volte e mi è sembrato che vi era la presenza della Shekhinah che alleggiava santità in quel momento lì. Santità nel senso di creazionalità, di partecipazione alla Genesi, perché ogni volta che una coppia si costituisce, in realtà si riproduce le opere dell'inizio, il progetto iniziale. E dunque voglio portarvi questa musica, ci pensiamo, e questo introdurrà la nostra ultima lezione, se siamo vivi, soprattutto se sono vivo io, la settimana prossima. Ecco, allora torno un istante sulla sostanza di quello che abbiamo detto la settimana scorsa, il punto principale, e io vi ho detto, è questo discernimento tra l'aspetto maschile e l'aspetto femminile del vivente e in particolare degli esseri umani. E questa distinzione, questo discernimento è l'inizio di un percorso di dignità. Quindi quello che è straordinario è che questo avviene all'uscita di Auschwitz, c'è come un recupero, no? Ricordatevi, noi siamo, l'essere umano è uomo, all'uomo si narra, alla donna si parla. Oh, e non è una dignità inferiore o superiore, ma è una dignità la cui manifestazione è diversa. La narrazione è un livello della comunicazione e la parola, il dire, è un altro livello della comunicazione. È importante capire che esistono questi livelli e che hanno delle corsie preferenziali. La narrazione e il dire riguardano il maschile e il femminile e il maschile. Ma questo non vuol dire che il maschile non ha accesso anche a quell'altro tipo di comunicazione, ma vuol dire che in modo privilegiato, cioè come primo addito, il maschile ha la sua corsia e il femminile ha la propria corsia nella comunicazione. Rinnegare questo e abbandonare questa dignità, la dignità del maschile e la dignità del femminile. Ripeto, quello che è dirompente è che questo è l'urgenza al momento dell'uscita del tentato etnocidio e della schiavitù. Noi avremmo forse immaginato altre urgenze. Andiamo a vedere un passo ulteriore, non penso che noi potremo fare tutti i passi di questa preparazione, quindi ne scelgo un po' per capire come possiamo prepararci noi forse a leggere le parole, la parola della mediazione, cioè come possiamo noi suscitare l'altro, perché la mediazione arriva dall'altro che dialoga con me, e come possiamo avere quindi accesso alle nove promesse, che sono le nove parole dopo l'io dialogante, vi ricordate, dopo Anokhi. Allora, un altro momento di questa preparazione dice così, ed è il verso il verso 4, a tempo in tempo voi avete visto Hashem assiti le Mitzray, ciò che io ho fatto a Mitzray, e noi abbiamo l'abitudine di collocare storicamente Mitzray in Egitto, Mitzray nell'Egitto. Dunque voi avete visto ciò che ho fatto all'Egitto, e sarete mancanfe le Shalim, e io vi ho portato sulle ali delle aquile, va a vedere nella, e io vi ho portato a me. Veata e ora in Shamoa Tishmeu Bekoli, se sarete attenti alla mia voce, uscemantene periti, e custodirete il mio patto, vi dite lì segulami colamim, voi sarete per me garante dai popoli, chi li colares, perché a me è tutta la terra. È una comunicazione complessa, è una comunicazione complessa. Ed è importante capirne ogni, direi, ogni immagine, ogni suggerimento, perché noi capiamo che siamo in presenza di un patto. Sono poste delle condizioni. E anche questo è sorprendente. Il popolo acquisisce immediatamente uno statuto giuridico, diventa interlocutore dentro il contesto di un patto, che vuol dire responsabilità, che vuol dire anche ovviamente ricevere, ma dare. Anche questo è formidabile. Cioè quest'idea che la vittima assolutamente non ha e non gode di questo statuto di vittima per sempre o neanche per un attimo. Siamo appena uscito da Auschwitz, che si entra in un patto di pari dignità. È talmente importante questo, e mi riporta anni e anni indietro, quando a casa mia si discuteva tra papà e la mamma se bisognava accettare il risarcimento economico del governo della Bundesrepublik, del governo della, a suo tempo era ancora la Repubblica Federale Tedesca, perché la Germania era divisa in due, e aveva votato una legge chiamata Wiedergutmachung. Wiedergutmachung in tedesco vuol dire fare il bene in restituzione, Wiedergutmachung. E discutevano, vi ricordo, accanitamente i miei genitori, se accettare o meno il risarcimento, perché questo veniva considerato un risarcimento. Ma si può risarcire l'orrore assoluto? Lo sterminio si risarcisce. Il milione di bambini sotto i 12 anni che sono saliti in fumo nel cielo della Polonia si risarcisce. E c'è stata una lunga discussione su questo nel popolo, e questo io ero troppo piccolo per capire che era la prima manifestazione della dignità. Si diventava addirittura partner della Repubblica Federale Tedesca, della Bundesrepublik. È incredibile, il popolo di schiavi di Auschwitz diventava interlocutore della Bundesrepublik e di Adenauer, a suo tempo il cancelliere, era questo grande uomo, perché effettivamente è stato un grande uomo, Konrad Adenauer. Allora che cosa dice qui il testo? A tem reitem, voi avete visto com'è importante questa parola, questa espressione. Voi avete visto. Che cosa significa? Che cosa vuol dire voi avete visto? Vuol dire voi siete testimoni. E immediatamente l'attribuzione di una responsabilità. Ma cosa hanno visto? Hanno visto i carri armati sovietici o americani arrivare? È questo che hanno visto? Ma questo c'erano i filmati. Che cosa avete visto? Che cosa abbiamo visto? Che cosa hanno visto i miei genitori? Che erano cadaveri ambulanti, di che cosa possono testimoniare? È vero, non capiamo questo testo. A tempo in tempo, cos'è che abbiamo visto? Allora il testo dice: a tempo in tempo, c'era simile di fare ciò che ho fatto all'Egitto. Ma sì. Noi abbiamo visto gli alleati combattere, noi abbiamo visto gli alleati armare l'esercito russo, i carri armati russi avevano le stelle americane cancellate e i loro simboli dipinti all'ultimo momento. Questo l'abbiamo visto. Ma noi abbiamo visto cosa è stato fatto ai nazisti. Bene, è uno sforzo che è richiesto. Quel vedere lì non è il vedere semplice, ingenuo della storia. Quel vedere lì è un approccio storico, è un vedere e sentire la voce fine di silenzio che si è fatto strada nell'indifferenza totale dell'Europa, nell'indifferenza assordante e nemica dell'Europa. È questo che chiede il nostro maestro Moshe. Voi avete visto la difficoltà che ha avuto questa voce flebile di silenzio per essere finalmente ascoltata, e ci chiede una testimonianza vivente. Avete visto, non sentito, una voce normalmente si sente, ma questa voce si vede, perché bisogna studiare, bisogna entrare dentro di sé, bisogna trascendere il chiasso dell'attualità. Bisogna trascendere la promozione di tutti i sistemi politici e di tutte le voci contrarie che decantano il potere degli eserciti e capire che lì è arrivata questa voce, ripeto, flebile di silenzio. Vedere, vedere, studiare, approfondire, pensare. A te reiterne, voi avete visto ciò che io ho fatto. Com'è difficile diventare partner di una voce dissonante. I mass media non raccontano di questa voce, le televisioni non parlano di questo, i studi storici non ti dicono una parola. Si spiega che Roosevelt, che Churchill, che De Gaulle, che questo, che Dirac, che Alan e Alain, e questo è l'altro, ma la voce è chiaro che la Torah diventa una specie di voce di protesta, di difensore di qualcosa di infinitamente silente, infinitamente piccolo, di cui abbiamo noi a questo punto la responsabilità. Attendere il tempo vuol dire voi siete responsabili. Sono venuto a cercarvi, nonostante il vostro silenzio, nonostante questa umanità impietosa che non dice nulla mai davanti ai massacri, sono venuto a cercarvi. Ma l'avete visto, l'avete sentito. Attendete. Queste sono le parole fondamentali di questa parte del testo. Notate bene e interiorizzate questo fatto che il testo non dice avete sentito, perché noi siamo aggrediti acusticamente. Addirittura si battono le cuffie. Stamattina ero nell'autobus che mi portava alla casa di studio alle 6:30 di mattino. E eravamo in due nel tram, sul tram, e per sbaglio il conducente ha saltato una fermata e a metà si è reso conto che qualcuno, il secondo passeggero, doveva scendere. Allora ha fermato il tram e gli ha detto: vieni davanti e scendi davanti ai miei occhi, perché sapete che ha la responsabilità, no? Se fa scendere fuori dalle fermate. Quello non si muoveva e io ho detto al conducente: c'ha le cuffie. È vero. È per questo che il testo dice: voi avete visto, perché noi non sentiamo più. E noi siamo le vittime di questa aggressione, aggressione di immagini, aggressione di voce. E siamo vittime consenzienti, perché poi ci mettiamo anche le cuffie. Non basta il casino, non basta il rumore assordante, ce lo facciamo venire direttamente nei timpani. Per questo questo testo dice: impara a vedere. È un testo letteralmente proiettato in un futuro, sono 4700 anni fa, e il testo capisce che deve dire di leggere, perché nessuno non sente più niente. E allora il testo dice così: voi custodirete il mio patto. Cosa vuol dire custodire un patto? Qualcuno dice: sarete dentro il patto, custodire. Uscemattende pericolo. Custodire vuol dire un'attenzione costante. Custodire vuol dire una responsabilità infinita. La legge talmudica dice che se io ti chiedo di custodire un mio possesso e tu non mi dici di no, diventi il responsabile assoluto. Dunque custodire è prendere, assumere una responsabilità infinita di cui non potremo mai uscire. Uscemaltene berti, voi diventerete questi custodi. Chi voi? Voi che avete visto. Perché per diventare custode di un patto tu devi avere una motivazione, perché se no sei matto. Cioè nessuno assume una responsabilità tale senza motivazione. È chiaro che se mi si dà a custodire una pietra di 10 carati io urlo no e urlo no a tutto il mondo. Invece ci chiede, il testo ci chiede, la voce ci chiede, attraverso la mediazione del maestro, ci chiede di vedere, di leggere, di approfondire e di diventare responsabili noi di questo. questo approfondimento, anche quando tutti rideranno e anche quando la storia ci renderà conto, saremo responsabili. Uscema tenne delitti. Noi dobbiamo immedesimarci, ripeto, in un popolo di critici che sente queste parole terribili. 3 mesi prima erano schiavi destinati a una morte sicura, i loro figli erano tutti morti, i loro genitori erano morti e si moriva soltanto, senza sepoltura, murati nelle piramidi, annegati nel Nilo, o come conosciamo la storia. E oggi mi si chiede di diventare responsabile di una mia lettura del mondo. È pazzesco. Forse dico di no. Non ho la forza. Non posso. Non ho lettura del mondo. Non leggo il mondo. Allora, il testo aggiunge qui così. Seculami, colami, sarete per me, com'è che traduce Davide? No, è il versetto 5 del capitolo 19. Ecco, sarete il mio tesoro da tutti i popoli. Allora viene tradotto tra tutti. Com'è brutto questo? Siamo stati il tesoro maledetto dei nazisti e diventiamo il tesoro di Adonai. Ma io preferisco non essere il tesoro di nessuno, francamente. A parte tutto, l'esperienza mi dice che diventare tesoro comporta qualche pericolo. Stare sotto le luci della ribalta, ma preferisco diventare un top e nascondermi nelle foglie, ve lo dico francamente. Ma soprattutto qui sembra che ci sia la premessa di un concetto maledetto che ci sta incolato da secoli e millenni: il popolo eletto. Il popolo eletto, dico io, maledetto. Che cosa vuol dire tesoro? Seculare. Allora, innanzitutto io poi sono, siccome l'ermeneutica, l'interpretazione è una strategia, è una strategia di lettura, una strategia di vita, e questa strategia mi ha insegnato che bisogna andare a cercare le parole insignificanti, cominciare a interpretare la parola che si salta volentieri, che sembra senza importanza, mai la parola scintillante. Qui la parola scintillante, la parola in causa è la parola tesoro. Allora io la lascerò andare. Sono modesto e vado a interpretare quello, la parola in ebraico, che viene tradotto normalmente con la parola tra i popoli. E vado a vedere e leggo Micol in ebraico, che non significa tra. Micol non significa tra. Che cosa, qual è una traduzione plausibile per questo vocabolo? Ebbene, è da, come origine, dai popoli. Che cosa vuol dire daimon? Se non è traipopoli, se non è tesoro traipopoli, devo leggere quindi tesoro daimon. E che cosa significa? O siamo seri o siamo poco seri. Non è la stessa parola e quindi non ha lo stesso significato. E questo mi ha perseguitato per lungo tempo, questo mito. E ho capito che se riuscivo a risolvere questo quesito, uscivo dal seminario. Allora, dai popoli è innanzitutto come l'espressione dei popoli. Dai popoli è come dire ciò che scaturisce dai popoli, non che esclude i popoli, al contrario, che comprende tutti i popoli, che esprime. Se io sono un popolo, non tra i popoli, ma sono un tesoro che esprime tutti i popoli, è molto diverso. Innanzitutto decade immediatamente il tema dell'elezione, non vi è nessuna elezione, nessuna preferenza, nessuna distinzione, anzi, io sono proprio in mezzo ai popoli. E esprimo dentro di me tutti i popoli. E allora che cosa posso esprimere? Quale popolo che sia rappresentativo di tutti i popoli? Perché la posta è questa. È essere popolo dei popoli. Che cos'è segula? Allora, segula, quello che noi abbiamo tradotto come tesoro, il Talmud va alla ricerca in tutta la Bibbia di questa parola, ancora, per capire la valenza di questa parola tesoro. E si comincia a capire che la parola tesoro, espressa così, non è mai usata per designare un bene sottratto a qualcuno. Perché che cos'è il tesoro nella nostra immaginazione? È il frutto dell'accumulo, della sottrazione. Noi diciamo del risparmio, ma il risparmio cos'è? È quello che facciamo risparmiare all'altro, togliendoglielo. E questo è il risparmio. È quello che le banche fanno con i nostri soldi, no? Il risparmio è loro, non il nostro. E allora dicevo, la parola segula non è mai usata in un contesto di sottrazione. In tutta la Bibbia è interessante. Quindi dobbiamo perdere di vista, dobbiamo abbandonare l'idea del tesoro dei corsari, dei pirati, del tesoro dei ricconi, no? Delle grandi famiglie, dei nobili, del tesoro in banca, del tesoro nelle cassaforte delle banche. Non è di questo che si tratta. Segula non è questo. Allora che cos'è tesoro? Ebbene, segula vuol dire garante, vuol dire metro di misura. Vuol dire valore di cui io ho la responsabilità. Vi sono dei valori in giro. Se uscite da qui, vi assicuro, se guardate bene per terra, troverete come le immondizie dei valori calpestati. Nessuno ci pensa. Nessuno li vuole, nessuno si abbasserà per raccogliere questi valori. Si parla ancora di coraggio, ma è una roba dell'Ottocento, ma forse nemmeno. Vi sono un sacco di valori che sono stati totalmente disattesi, patriottismo, no, uova brutta, antiquata, tutta una serie di valori che sono come decaduti. Il tesoro è quando io mi sento responsabile di questi valori, perché questi valori esprimono tutti i popoli della terra di Israele. La storia di tutti i popoli è in rapporto con questi valori che nessuno oggi non guarda più. Segula è quando io trovo qualcosa che non interessa più nessuno, ma di cui io so che ha partecipato alla storia e che potrebbe a un certo punto rientrare in quella storia. E mi sento responsabile perché io sono un popolo in mezzo ai popoli, ha riguardato anche la mia storia. Segula è come se fossimo responsabili della quotazione della nostra valuta. Noi siamo responsabili della quotazione dell'euro, l'abbiamo dimenticato, non riusciamo a capire come eravamo responsabili della quotazione della lira, ma chi interessava? La speculazione ha distrutto quella responsabilità. Tuttora, anzi, la situazione è peggiorata. Nessuno assume più. Chiedetevi se vi sentite responsabili della quotazione dell'euro in tutte le borse del mondo. Penso che nessuno si senta responsabile. Eppure, non lo capiamo forse che questa è la nostra storia, che l'euro è la storia dell'Italia inserita in Europa, ma non interessa più nessuno. E si può speculare contro le proprie monete nel nome di una ipotetica globalizzazione santificata come tale. Allora che cosa dice questo testo di 40 secoli fa, 41 secoli fa? Questo testo dice così: videmi segulari colari, vi chiedo di assumere questa responsabilità. È il contrario dell'elezione. Se esistono gli antipodi al tema dell'elezione, è questa responsabilità. E sentirsi responsabile di tutti i valori che hanno presieduto la formazione dei popoli, dei continenti, dell'umanità. Rendiamoci conto che questo viene chiesto a un popolo ancora non popolo, ancora un ammasso di tribù in realtà, che è appena uscito, sfuggito alla completa distruzione, che diventa responsabile della Bundesrepublik. E questo che è incredibile. E lo è stato. Che premessa, ma soprattutto che colpo portato al mito perverso che ha avvelenato la storia del popolo di Israele per secoli e millenni e per cui abbiamo pagato un tributo di sangue che non finisce più e per cui mi dicono ancora per strada perché voi vi credete. Voi altri cui si scrive il pamphlet chiamato I protocolli dei sali di Sion, e c'è gente che dice questa è la vera storia. Dunque, mai in tutta la letteratura biblica, talmudica, midrashica, e questa è una mia affermazione e asserzione, non è presente l'espressione popolo eletto, che si direbbe in ebraico Am Anifa. In nessun modo, e qui lo affermo e qui lo ripeterò in qualsiasi sede, è una grave pecca dell'Occidente e della cristianità, lo affermo, questo tema del popolo eletto e del vero Israele. Come vedete, Ansegula ha un tutt'altro significato. Lo dico con il massimo rispetto, sapendo dove mi trovo e essendo grato per questa meravigliosa accoglienza, lo ripeto, e per questa possibilità, insieme a voi, di leggere questo testo dall'intelligenza minuta, dalle parole infinitamente semplici, spesso banali, che sfugge l'enfasi, le ali delle aquile, sapete cos'è nell'immaginario di Israele? L'aquila è l'unico uccello che sceglie liberamente la sua strada perché può guardare il sole in faccia, semplicemente. Vi ho portato sulle ali delle aquile, vuol dire che vi ho portato dove volevate voi. Non che vi ho portato dove volevo io, ma vi ho portato dove volevate voi. Che modesto da parte del maestro, di Mosè, il nostro maestro, che dice siamo qui perché lo volevamo noi, nessuno ci ha portato, non c'è stato nessun pastore e nessun grece stupido che ci porta nel deserto chiamato la parola, il deserto che aspetta di essere fertilizzato e di fiorire come la parola. Ed ecco dunque un'altra premessa. E allora che cosa succede a questo punto? Salto un po' di versetti perché so che non abbiamo a disposizione le 412 lezioni di cui ho bisogno. E tutto il popolo rispose, tutto quello che Adonai parla faremo. Allora qualcuno mi diceva, magnanimità. Non mi piace, è sempre sospetta questa unanimità, queste folle che osannano, e parlo a Verona quindi, che osannano il leader dal balcone, sono pericolose. E infatti il verso qui sta dicendo proprio questo. Perché? Andiamo a vedere di nuovo, la lettura deve essere estremamente attenta. E dobbiamo andare a cercare la parola che non conta. Allora vi leggo questo verso, è il verso 8. E rispose tutto il popolo insieme. Cos'è questo insieme? Perché? è una parola di fuoco. Cos'è? Il miracolo che tutti parlano contemporaneamente. Ma questa è una questione di coro, lo direbbe il canto che cantano tutti insieme. Ma che rispondono, non mi serve dire insieme. E se qualcuno ha risposto 20 secondi prima, non cambia la vita. E siccome ogni parola di questo testo significa ed è prezioso, io mi sono fermato su quell'insieme. Cos'è questo insieme? Vi ripeto, perché mi sono insospettito di fronte a questa consensualità. Non mi piace la consensualità. Anche quando mi arriva dai miei figli, comincio a avere un leggero tremore se sento sì. E io penso che questo insieme venga a dire la consapevolezza di una decisione interiore, cioè la motivazione di questa decisione non arriva dall'esterno e non dipende da nessun fattore esterno. Insieme è questo, insieme è quando senti dentro di te, nello stesso momento, con un percorso mentale, psicologico, spirituale, senti la necessità di rispondere. Ed è questo qui la novità di quel verso. Questa è una unanimità interiore. E molto di più che dirmi che tutti sono d'accordo, mi viene a dire che io sono d'accordo con me stesso. È questo che mi dice questo verso, che vi è dentro di me una consapevolezza unificante. Ce lo siamo chiesto quando diciamo sì. Ci siamo chiesto se siamo d'accordo con noi stessi. Quante volte abbiamo risposto di sì e pensato di no? Quante volte abbiamo poi raccontato tutti i buoni motivi per cui abbiamo detto sì ed era no? Io credo che nessuno di noi oserebbe negare. E per mille un motivi. Allora il testo dice che nei momenti importanti, ebbene, se no, è meglio dire no. E quel sì, dice il testo, deve arrivare da un consenso interiore assoluto, una adesione. È chiaro che le folle che osavano i tiranni pensano di no e sono guidate dalla paura. Ebbene, questo testo dice che è proibito, che non si può fare così, che un essere umano che rispetta la sua condizione umana non può dire di sì quando pensa di no. Sembra banale. Chiediamo ai nostri figli, perché loro sono dei giudici un po' spietati, quante volte hanno avuto l'impressione che dicevamo di sì e pensavamo di no, o viceversa, dicevamo di no e pensavamo di sì. Ed è molto umiliante, sapete? È molto umiliante, sì. Pensare che può succedere, che io possa non dire ciò a cui aderisco realmente. Allora, voglio arrivare, perché penso che stiamo pian piano a quello che è la mia finirà la chiusura. Voglio arrivare a uno dei versi più sorprendenti di questo capitolo, sul quale sono stato interpellato più volte. Dunque il testo dice così: Vayomer Adonai el Moshe. Adonai dice a Moshe: Lechela, vai verso il popolo. E già questo bisogna saperlo leggere, perché siccome è ripetuto più volte qui, vai, vieni, bisogna capire che ogni volta che questo testo dice vai verso, significa si progettuare, proiettati verso il popolo. E questo viene ripetuto, vedrete se leggete il testo, più volte nel testo. Vai verso. Andare verso vuol dire seguire e proiettarsi secondo una motivazione interiore profonda e progettuale. Dunque vai verso il popolo e santifica oggi e domani. Verizzù Simrotà e lavino le loro vesti. Ovviamente sono stato fermato su questo. Lavino le loro vesti. Ma che certo, cosa vuol dire? Mi fa sorridere perché io mi blocco molto prima. Mi chiedo cosa vuol dire santificare. Non saprei cos'è la santità. Come si fa a santificare? Mi è già difficile capire cos'è la santità, ma se mi viene chiesto di essere santificato da o santificare io, capisco ancora meno. Sono ancora a monte rispetto all'obbligo che ho di lavare o di dare in tintoria il mio vestito, il mio pantalone, il mio pullover, poi è questo. Allora, nella tradizione di Israele, la santificazione ha un significato estremamente preciso, completamente avulso da qualsiasi dimensione e livello magico. La tradizione di Israele insegna che nessun singolo accede alla santità. La santità non riguarda l'individuo, in nessun modo. Nel miglior dei casi la santità riguarda la collettività, è suscettibile di essere definita santa la collettività, l'assemblea, il popolo. Allora cos'è questa santità? Ebbene, questa santità è una vicenda del discernimento. La santità è la differenza. Il non allineato, il non plagiato. Questo è la santità. La santità è l'accedere alla differenza ed essere sempre risultato di un approccio di discernimento, essere fautore di discernimento e risultato di un approccio di discernimento. Per esempio, la santità mi impedirebbe di rispondere a un censimento, perché il censimento è l'appiattimento. Censire, contare e dire siamo 50, siamo 100, è togliermi il diritto alla differenza, alla diversità. Questo nel linguaggio biblico è la santità. Allora a questo punto capiamo che non è suscettibile di santità nessun individuo, perché ogni individuo deve avere la propria originalità, la propria preziosità, la propria identità, mentre invece la collettività, essa può raggruppare degli individui che condividono degli ideali, dei progetti. Quindi l'assemblea può essere santa, nel senso che l'assemblea va distinta da una parte, cioè in periferia è distinta e dentro è unificante, è unita. Mentre, ripeto, l'essere umano singolo non può mai essere santificato, non è mai santo, perché questo significherebbe che non ha comunanza. Allora che cosa dice qui il testo? Il testo dice: vai verso questo popolo e santifica. Santificali vuol dire, appunto, uniscili dentro. Uniscili dentro perché mai? E come si può unire un'assemblea? Con la definizione di una tesi, di un progetto. Questo può unire gli uomini. Ogni uomo è diverso dall'altro, ma il progetto può unificare gli uomini. È questo che viene detto all'uomo Moshe. Questo deve essere il primo passo. Se tu vuoi costituire un popolo, devi farlo nel rispetto assoluto di tutte le differenze e col fattore unificante di un progetto. E allora ci si aspetta qualcosa di particolare, no? L'attesa è molto grande, no? Quale sarà il progetto? Che cosa sta per succedere? E noi in questo siamo molto infantili, perché siamo stati infantilizzati. Siccome questo testo si chiama il testo della rivelazione, tutti noi diremo in coro: sì, noi unificheremo questo popolo in attesa della rivelazione. No? È questo che deve succedere. Chiaramente. Noi sappiamo che stiamo leggendo un testo che finisce con una rivelazione, così pensiamo. Allora, a parte che questo testo nei suoi dettagli è un testo di celamento, perché poi verrà detto che il monte è coperto da una nube, insomma non si vede niente, non c'è nessuna rivelazione, né all'inizio, né in mezzo, né alla fine di questo capitolo. Assolutamente. E allora quale sarà il progetto? Cioè che cosa sta per succedere? Di che cosa noi stiamo parlando? Ma soprattutto quali saranno gli strumenti che noi, di cui noi avremo bisogno per percepire ciò che sta per succedere. Ma anche dal punto di vista della lettura non è necessario immedesimarsi in un avvenimento che ha avuto luogo 40 secoli fa. Basta pensare a noi lettori. di quali strumenti ho bisogno per capire quello che questo testo sta per dirmi. Qual è il tipo di intelligenza che devo sviluppare per capire il seguito di questo testo, perché questo è la posta in gioco, in realtà, per noi lettori. Allora dovremo qui utilizzare sia lo strumento linguistico che abbiamo, ed è la lingua di Israele, quello che è convenuto chiamare l'ebraico, ma anche le immagini veicolate da questa lingua. L'immagine qui qual è? La veste e il pulire la veste. E questa è l'immagine veicolata da questa lingua. E noi capiamo che questa è la condizione sine qua non per poter leggere il seguito. Cioè io adesso dovrei fermarmi e dirvi a tutti, ci rivediamo la settimana prossima, mi raccomando, arrivate con delle veste pulite e fresche. Che cos'è la veste? Che cos'è il vestito che ognuno di noi porta? Ebbene, ve lo spiegheranno i filosofi, i psicologi, i psicanalisti, gli antropologi, tutti insieme vi spiegheranno e ci spiegheranno anche a me cos'è la veste. E io proverò a dirvelo invece in parole molto semplici. La veste è il modo che scegliamo per esprimere ciò che siamo. E questa è la veste. La moda è esattamente il contrario di questo. La moda è ciò che scelgono altri per dire quello che sono io. Ma dimmi come ti vesti e ti dirò come sei. È vero? Sì. Allora che cos'è la veste? È un linguaggio, vero? È un linguaggio. E se andiamo a guardare, è un linguaggio ricchissimo. Tessuto, modello, abbinamenti, colori, misure, è un linguaggio con un alfabeto estremamente complesso all'immagine della nostra interiorità, che non è affatto semplice. Ed è l'accessorio che è anche parte della veste e che dice ancora di più, che dice quanto l'accessorio di parola secondaria è invece fondamentale, no? Dunque, che cosa chiede il nostro maestro? Pulire la veste. Che cosa vuol dire pulire? Che cosa facciamo quando noi puliamo? Ebbene, quando noi puliamo, soprattutto quello che facciamo, il primo intento è quello di togliere confusione, di restituire ai colori la loro brillanza, la loro differenza, di come erano prima, di recuperare un po' di qualità, insomma di uscire da quello che è la confusione, perché se tu porti una veste a lui, questa veste non corrisponde più magari esattamente a quello che sei dentro. C'è l'abitudine, no? Ti ritrovi al mattino, hai già preparato questo pullover, questa gonna, non esprime più. Allora che cos'è la veste? Se vogliamo usare un'espressione un po' più precisa. La veste è il linguaggio simbolico dell'interiorità. È la nostra interiorità che parla attraverso dei simboli. Questo è. Che cosa bisognerà fare? Ebbene, per capire cosa succederà, per noi lettori bisognerà andare a un po' ripulire la nostra cultura, il nostro linguaggio, di nuovo, perché se no rischiamo di non capire. Andremo a prendere qualche libro di scuola di nuovo, andremo a prendere qualche libro di psicologia, qualche libro di antropologia, qualche libro di filosofia per rifamiliarizzarsi con un linguaggio, perché se no non rischiamo di non capire, di misinterpretare, capite? Pulirete le vostre veste, vuol dire vi rinfrescherete un po' la cultura, perché se no non potrete capire. Noi siamo sempre un popolo di schiavi, la nostra cultura è impolverata. Quanti libri compriamo all'anno? Siamo sinceri, e quanti ne leggiamo? Ecco, qui abbiamo un consiglio di lettura. Il lettore della Bibbia non può permettersi di leggere questo testo con una cultura invecchiata, impolverata. Se legge la Bibbia, la deve leggere al più alto livello, con delle conoscenze scientifiche, delle conoscenze filosofiche, psicologiche, psicanalitiche, artistiche, perché è indegno, se no non capiremo mai cosa succede oggi e faremo fatica a capire cosa è successo allora. Dunque si tratta di santificare l'assemblea, e cioè di unificarci intorno a un progetto, ma di rifarci un po' la cultura, un pochino. Mi ci metto dentro, non pensate. Allora noi faremo così, se siete d'accordo. Abbiamo una settimana. Ognuno di noi leggerà un qualche cosa, si informerà un pochino sul seguito, no? Perché se no, se non affineremo questa nostra capacità di comprensione simbolica, che vuol dire culturale, non siamo in grado di capire non quello che è successo, perché questo è relativamente importante, ma quello che dovrebbe succedere nei nostri cuori e nelle nostre menti quando leggeremo il seguito. Saluto con un affettuoso shalom e vi auguro una buonissima settimana. Grazie.